Allora, il giudice viene adito tramite un atto formale che contiene la domanda. Voi fate un ricorso, nel ricorso esprimete il fatto, parte in fatto, poi nella parte in diritto sostenete le vostre ragioni e poi alla fine c'è scritta la fatidica frase per questi motivi, PQM, e c'è la richiesta. Si chiede a questa eccellentissima Corte di annullare il contratto, il bando di gara, di risarcire il danno e così via. Nel limite della domanda il giudice dà la sua risposta e per il giudice la domanda è costituisce i termini delle questioni che può decidere quello e non altro. Guardate che questo è un aspetto spesso trascurato, ma che invece è un tratto fondamentale della stessa legittimazione del giudice. Il giudice esercita il suo mestiere ed è legittimato a dare una sentenza soltanto se e nella misura in cui sta dentro la domanda. Non può rispondere fuori dalla domanda. Questo è un principio che riguarda tutti i giudici, anche il giudice penale, per esempio. Perché non funziona il mouse? Chi lo sa. Anche il giudice penale può rispondere solo nei termini in cui è stata formalizzata l'azione penale. Quelli sono i reati per cui si procede, quelli e non altri. Se nel corso del suo giudizio, del suo lavoro, questo giudice palesemente infelice ha un dubbio sulla legittimità costituzionale e quindi deve essere un dubbio che lo paralizza perché tocca una norma che lui deve applicare per rispondere a quella domanda, il giudice emana un'ordinanza, e dopo vedremo come è fatta l'ordinanza, con cui pone una questione alla Corte Costituzionale. La questione è espressa con ordinanza e definisce la domanda. Anche la Corte Costituzionale riceve una domanda, parte in fatto e parte in diritto, e per questi motivi si chiede alla Corte di chiarire se c'è compatibilità o incompatibilità tra una legge e la Costituzione. E a sua volta la Corte è legata dal principio di corrispondenza alla domanda. Può rispondere soltanto nei termini posti dalla ordinanza del giudice. Non può andare oltre. E questo ancora una volta è il limite della competenza della Corte, ma anche la ragione della sua legittimazione. La Corte che va fuori, che andasse fuori la domanda, fuori dall'ordinanza, fuori dal petitum, latino, fuori dal tema decidendum, latino, e cioè fuori dalla questione, è una Corte che non è più legittimata, va fuori dei suoi poteri e dei poteri che le sono attribuiti. E notate che tutto questo blocca la situazione. Il giudice è bloccato dalla questione, dalla domanda fatta dalla parte interessata, che a sua volta può fare solo, sollevare solo le domande, porre solo le domande per cui ha un interesse concreto e attuale. Il giudice è bloccato dalla domanda e a sua volta con l'ordinanza blocca la Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale non è libera di decidere quello che vuole, così come il giudice non è libero di decidere quello che vuole. Entrambi sono tenuti a rispondere alla domanda, tenuti, non possono evadere la domanda. Divieto di non liquet. Tutto ciò che è chiesto dal giudice deve essere risposto dal giudice, magari in mezza riga in cui dice non rilevante, manifestamente infondato, e lo respinge perché è inammissibile, quello che volete, ma la risposta deve essere data. E questa è la grande distinzione che c'è, per esempio, tra come funziona la nostra giustizia costituzionale da come funziona la giustizia costituzionale in America, dove attraverso una serie di riforme legislative, in parte ai primi del Novecento e in parte intorno agli anni Ottanta, hanno consentito alla Corte di Suprema di essere padrona indiscussa del suo docket, del suo ruolo. La Corte Suprema decide di che cosa si occupa. Ha il potere di ordinare il cessio orari, cioè di andare avanti nel giudizio, oppure di dire non mi interessa. E lo fa in assoluta discrezionalità. Ci sono 5 condannati a morte nel braccio della morte e che fanno ricorso di disperato alla Corte Suprema, per 4 di loro la Corte risponde non mi interessa, è una cosa troppo complicata, non c'ho tempo. La quinta invece mi interessa, perché è un caso semplice, trattiamo quello, gli altri 4 muoiono e sulle quinte si discute. Per cui può tranquillamente negare giustizia, cosa che per noi, in Francia sarebbe un reato il giudice che nega giustizia, il codice civile impone al giudice di rispondere alla domanda. In America la Corte Suprema è libera, accetta l'1% dei casi, meno dell'1% dei casi, gli altri li scarta. Ho tutto un sistema molto interessante, molto buffo anche. E per di più, quando accetta le domande, molte volte cambia la domanda stessa. Dice, vabbè, però il vero problema di costituzionalità in questo caso è questo. Nessuno gli ha sollevato. Ma la Corte ritiene importante giudicarlo e lo giudica. E questo naturalmente ha creato una corrente di pensiero ormai largamente maggioritaria, per la prima volta anche, che accomuna la parte più progressista e quella più conservativa dei giuristi americani, che dice che la Corte Suprema è sostanzialmente un nuovo legislatore non democratico, cioè sta contestando la legittimazione stessa della Corte Suprema e la sua giurisprudenza. E una delle ragioni è proprio il fatto di aver perso questo nesso processuale che parte dalla domanda del privato e arriva al tema decidendo un posto da corte e vincola la corte a quel tema. Il mouse ha deciso di abbandonarci. Uffa. Come si vive senza mouse? Che si può fare dunque? Estremi mali, estremi rimedi, ripartiremo dall'inizio. Non funziona neanche questo. Sì, questo funziona. Allora, a questo punto noi dovremmo riuscire a capire come si costruisce la domanda alla Corte. Cioè, che cosa sia l'ordinanza. Capito questo, riusciamo a capire quali sono i confini del pronunciato della Corte, cioè i confini della pronuncia della Corte, e possiamo anche apprezzare l'altro grosso problema di come si svolga il giudizio in relazione alle parti, che costituisce forse il problema più rilevante per quanto riguarda la Corte Costituzionale. Che cos'è l'ordinanza? L'ordinanza è un documento che il giudice scrive come crede, ovviamente. L'ordinanza però fissa la domanda alla Corte. Notate che le ordinanze sono tutte pubblicate in Gazzetta Ufficiale, c'è un supplemento della Gazzetta Ufficiale che riguarda la Corte Costituzionale in cui sono pubblicate le pronunce della prima sezione e le pronunce della Corte, e nella seconda sezione le ordinanze dei giudici. Il fatto che un giudice sollevi una questione interrompendo il suo giudizio non comporta nulla per gli altri giudici. Il dubbio è soggettivo, questo è un elemento su cui riflettere, come vedremo. L'ordinanza è frutto di una valutazione del singolo giudice, è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, ma senza che questo imponga nulla agli altri giudici. Fatti, idee, metafisica dell'impugnazione delle leggi. Beh, qui c'è un paio di slide un po', come dire, spinte. Sul piano delle idee, si intende. E ho voluto mettervela in termini appunto di metafisica per farvi capire un aspetto che da giovani giuristi dovreste cominciare a scolpirvi nella testa. Dico da giovani giuristi perché quelli vecchi ormai sono persi da questo punto di vista. La fondamentale differenza tra cose e idee. Una cosa sono le cose, un'altra cosa sono le idee. Il mondo esterno e il mondo interno, è un problema filosofico che risale a presocratici naturalmente, e che ha applicazioni in tutto. Però è un problema che a questo punto noi dobbiamo affrontare per quanto riguarda l'ordinanza del giudice. Che cosa deve contenere l'ordinanza del giudice? E qui la contrapposizione tra cose e idee è fondamentale. La incominciamo con la contrapposizione che ormai già conoscete tra leggi e norme, tra disposizioni e norme. Leggi e disposizioni sono cose che di per sé non hanno conflitti, le cose non hanno particolari ragioni di confliggere una con l'altra, e quello che confliggono, le antinomie, stanno all'interno delle norme, nell'interno del mondo delle idee. Le norme derivano da disposizioni tramite un processo di interpretazione che è un processo psichico, psicologico, psichiatrico certe volte. È un processo intellettuale di interpretazione. Che cosa uno ritenga di dover capire di una sonata di Beethoven, come la deve eseguire, è un problema di interpretazione soggettiva e intellettuale, avviene dentro nella sua testa. Non ci sono due teste che pensino nella stessa maniera, e questo rende il mondo difficile ma divertente. I fatti sono come le disposizioni e le leggi, cose. Homer con avvelenato, sembrerebbe di capire, ecco, è un fatto, è un cadavere. Cosa c'è di più cosa cosata di un cadavere? Ha perso l'anelito, l'anima, eccetera. È cadavere. Il caso è invece una qualificazione intellettuale dell'accaduto. Questo è un accadimento, e questa è un'interpretazione dell'accadimento. Qui ho messo un link a Rashomon, queste sono di Apo che ho fatto l'anno scorso, che mi fanno un po' sorridere, che è un film che vi consiglio di scaricarvi e leggere se lo trovate, è un noiosissimo film giapponese. È un noiosissimo film geniale di Akira Kurosawa che dovrebbe essere sostituire alcuni testi di diritto, perché è la bellissima storia di un omicidio e di quattro versioni totalmente credibili, ma totalmente diverse, di questa, una coppia restaurata anche bene, come vedete, perché non c'è tutto spiadito, ed è costituisce un topos, in qualche modo, tra le persone non completamente ignoranti, e cioè di quello che è il problema dell'interpretazione delle cose. Il samurai che si vede davanti quattro racconti di un accadimento, che toccano tutte le tappe concrete, ma quelle ideali, cioè quello che sta nel mondo delle idee, è totalmente diverso. Capisco che è molto più interessante il film che la mia lezione, ma purtroppo... E infatti è una coppia restaurata. Bene. Perché è interessante questo problema di separare le cose dalle idee? Perché si impugnano disposizioni per le norme che scrivono e devono essere applicate al caso concreto. Vedete che qui c'è un continuo passaggio da una cosa all'altra. Noi vinciamo una norma giuridica, per qualificare un caso, Homer accoppato, e questa norma la vinciamo da una cosa, per cui il processo è da cose a cose. Ma questo processo poi si trasforma in un procedimento interno da idee a idee, attraverso il processo di interpretazione. Quando il giudice impugna le leggi, impugnare è un'espressione figurativa che dà subito l'idea, questo è impugnare, si impugnano cose, provate a impugnare le idee, andate in giro impugnando le idee, vi ricordo in un ospedale psichiatrico pensando che vi siete bevuto il cervello, che vedete mosche in giro per il mondo. E si impugnano le cose, ma la motivazione di quell'impugnazione è un'idea, è un'interpretazione di quelle cose. Badate che questo che io vi sto dicendo oggi probabilmente sarebbe accettato sicuramente da tutti i costituzionalisti e da molti privatisti, probabilmente da quasi tutti i penalisti, ma quando Tullio Scarelli lo scrisse, che era un civilista, un commercialista, ma era un commercialista che era scappato dall'Italia all'antifascismo, si era rifugiato in Brasile e poi aveva letto la dottrina americana, il movimento realistico americano, era tornato in Italia e ha cominciato a dire queste cose, aveva suscitato scandalo e l'aveva detto sulle prime sentenze della Corte Costituzionale, suscitando scandalo perché riteneva che non ci fosse corrispondenza bionivoca tra una norma e una disposizione, che per noi ormai c'è scritto anche nei manuali, in tutti i manuali, non solo nel mio, è dato per scontato, perché questa è l'evidenza delle cose. Noi abbiamo 139 articoli in Costituzione, di cui una buona parte è sostanzialmente dimenticato, nel senso che la Repubblica tuteli il risparmio, francamente non fa piovere, no? E ci sono un sacco di norme che dicono poco, non sono applicate perché dicono poco. Ma quelle poche norme, quelle poche disposizioni che restano, governano l'intero sistema. Per cui il principio di eguaglianza è richiamato nelle aule giudiziarie ogni giorno, in un sacco di sentenze in tutti i settori, fa sì che escano almeno 200-300 sentenze della Corte Costituzionale all'anno sul principio di eguaglianza. Ma il principio di eguaglianza è quella disposizione che è scritta. Tutti sono uguali davanti alla legge. Fine. Allora quella disposizione, che è un pezzo di cose, è una disposizione della Costituzione, finisce con generare norme che sono pressoché infinite. Quante sono le nostre idee, quanto sono i bisogni di qualificare i fatti, che sono anche infiniti. Ciò che accade nel mondo è infinito, ma ciò che accade nel mondo è infinito moltiplicato per infinito, che forse fa 0 o 1, una cosa del genere, e perché le nostre possibilità di qualificare gli eventi sono infinite. Di fronte allo stesso cadavere, quello del disgraziato ucciso non si sa bene da chi, il samurai aveva dei grossi problemi di interpretazione, di qualificazione del fatto, e questa qualificazione del fatto risale a un processo di interpretazione sia delle cose, degli eventi che delle disposizioni, che è un processo sufficientemente insondabile, perché come pensiamo noi è abbastanza insondabile. Il compito che ha il giudice, tutti i giudici, qualsiasi giudice, se non lo fa non è più giudice, è quello di cercare di trasformare le sue idee in una cosa, che è il testo della sua motivazione. La sentenza del giudice è un testo scritto e il testo scritto deve contenere le motivazioni che riguardano i fatti, descrizione dei fatti, qualificazione dei fatti, le disposizioni, interpretazione delle disposizioni e l'incrocio tra i due che porta poi alla conseguenza della sentenza. La vecchia metafisica del giudizio ci diceva che il giudizio ha una struttura sillogistica, sillogismo, questa parola straniera l'avete già sentita, che fa sì che una premessa maggiore sia confrontata con una premessa minore, portando a una conclusione. C'è tanto Hegel in tutto questo, forse Hegel ha preso la struttura sillogistica. La premessa maggiore è la legge, la premessa minore è il fatto, la conclusione è la sentenza. Sì, nel mondo dei pupi, nel mondo della realtà, la premessa maggiore è la norma intesa come ratio decidendi, il principio, uffa, è la norma del caso, cioè come io arrivo dalla legge a fissare la norma che sto per applicare alla premessa minore, che non è il fatto, ma è la qualificazione, la sua qualificazione giuridica. Ossia, io dico, chiunque somministri il veleno a un essere umano provocandogli la morte, e sempre che non sia legittima difesa, non sia errore scusabile, pensava che fosse Coca-Cola invece la stricnina, pensavo che quello fosse il buco del cesso invece della bocca di Homer, e per cui non c'è stata la qualificazione, è la qualificazione giuridica. Chiunque volontariamente causa la morte, dice la legge, dopodiché vado a dare una qualificazione giuridica all'evento. Homer è crepato a causa della stricnina versata volontariamente nel suo gargarozzo, la sentenza è la conclusione. Ma la sentenza a sua volta motiva. L'intera struttura, ma quello che è l'elemento fondamentale in questo ragionamento non è il sillogismo, ma la costruzione delle premesse, è lì che si svolge il diritto. Il sillogismo è un algoritmo, una macchina. Se oggi piove, apro l'ombrello, no? Causa e conseguenza. E il problema è come io costruisco la premessa maggiore, cioè la norma, e come qualifico l'evento, e quindi come motivo la sentenza. Questo è il passaggio psicologico dal mondo delle cose al mondo delle idee. Allora, riesaminiamo la disposizione della legge 87 del 53, che ci dice cos'è il giudizio incidentale. Nel corso di un giudizio dinanzi a un'autorità giurisdizionale, e questo abbiamo già visto, una delle parti o il pubblico ministero possono sollevare questione di legittimità costituzionale mediante apposita istanza, cioè un'istanza di parte, indicando le disposizioni della legge o dell'atto avente forza di legge viziate da illegittimità costituzionale. Qui io avevo messo il rosso e il verde, perché alcune cose indicate sono cose, e altre, quelle in verde, sono idee. Se tu indichi la disposizione di legge, stai dicendo impugno l'articolo 3 della legge 257 del 1998, non so cosa dica, no? E quella è una cosa, è un pezzo di scrittura della legge, lo posso toccare, ricopiare, bruciare, eccetera. Ma lo impugno perché è viziata dell'illegittimità costituzionale, questa non è una cosa, questa è una mia ipotesi. Me la sono inventata io, sta una cosa che mi frulla nella testa. E questa è la prima cosa che devi indicare. La seconda è che devi indicare la disposizione della legge o delle leggi costituzionali che si assumono violate. E vedete che anche qui c'è il doppio registro. Che quell'articolo di quella legge viola l'articolo 3, primo comma, principio di uguaglianza, vuol dire che io sto indicando un contrasto tra cose, ma questo contrasto tra cose nasce dalle cose, ma si svolge dentro la mia cabeza, si assumono violate, sono io che sto assumendo l'ipotesi che siano viziate, che ci sia un'antinomia, che ci sia un contrasto, le cose in natura non contrastano, sbattono una contro l'altra casomai, ma contrastano perché il loro senso, il loro significato è inconciliabile, ma questo è frutto di un procedimento tutto intellettuale. Che cosa vi porto qua? Un esempio, questo è un esempio di ordinanza presa dal sito della Corte Costituzionale che vi dà l'idea di come si svolge. Questo è tutto. Il tribunale è il magistrato che sta sollevando la questione. Pronuncia la seguente ordinanza nella causa di lavoro iscritta al numero contro INPS. Svolgimento del processo, con ricorso ex articolo 14, depositato, presso, a seguito del quale egli è stato riconosciuto invalido con totale e permanente inabilità, e qui si comincia a definire i termini del caso. C'è un tizio che ha un problema di contrasto con l'INPS per quanto riguarda una pensione di invalidità. E vedete, dopodiché comincia, sulla non manifesta infondatezza, questa è un'ordinanza ben formata, nel senso che il giudice ha pensato di indicare in paragrafi lo svolgimento della sua decisione. E qui c'è una motivazione che ci spiega perché lui ritenga che ci sia un fumus di illegittimità costituzionale, cita tutte le precedenze della Corte, bla bla bla, una lunga motivazione sul suo dubbio di legittimità costituzionale, perché secondo lui questo lo deve paralizzare. Terzo punto, rilevanza della questione. La questione è anche rilevante nel presente processo, il ricorrente come scritto presenta presupposti medico-legali e bla bla bla. Questa è un'argomentazione che il giudice fa per dimostrare non solo i presupposti, ma anche il fondamento della questione di legittimità. Per questi motivi dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione, vedete come è costruita, per contrasto con l'articolo 117 della Costituzione, e qui deve essere un contrasto con... 117 può riguardare sia le regioni, ma il primo comma riguarda i rapporti con gli obblighi internazionali, ci indica la disposizione assunta a parametro dell'articolo 80 della legge Cialdetani, e questa è la disposizione impugnata, ma badate cosa segue, nella parte in cui subordina il requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della pensione di inabilità civile. Questa è la norma, sta impugnando una disposizione nella parte in cui subordina, cioè questo è il significato che lui ritiene avere quella norma. È questo significato che secondo lui va in contrasto con qualche adempimento internazionale che è citato sopra. E di cui si capisce qua che c'è qualcosa che riguarda l'Unione Europea. Chiaro? Bene, la cosa tutta particolare del processo costituzionale è questa. Che il processo costituzionale è un processo senza parti. E questa è una cosa del tutto particolare e abbastanza sorprendente. Una volta che l'ordinanza è stata sollevata, inviata alla Corte e pubblicata, la causa si è instaurata davanti alla Corte Costituzionale. E diventa indisponibile, altra parola tecnica. Indisponibile vuol dire che nessuno può bloccarla. La causa civile è per definizione disponibile. Io fino all'ultimo giorno litigo col mio vicino per una cosa e subito prima della sentenza posso dire al giudice: giudice, si blocchi, abbiamo raggiunto un accordo, transazione si chiama. Abbiamo fatto una transazione per cui lui mi ha promesso che non innaffia più le piante e per di più mi regala anche la pianta di basilico per il mio balcone. Mi pare che così abbiamo chiuso la nostra questione. Il giudice non può dire niente, non può dire ma siete scemi, mi avete fatto perdere tempo, no, non può dire niente. È tutto disponibile. L'omicidio non è disponibile, l'azione penale non è disponibile, il PM ha l'obbligo di azione penale e nessuno può dire vabbè, dai, d'accordo, mi arrendo. Casomai uno può trattare, può dire confesso e tratto sulla pena, risparmio lo Stato da spese processuali e dico raggiungiamo un accordo sulla pena, questo si può fare, ma non c'è disponibilità del giudizio. Può essere sempre il Presidente della Repubblica che dà la grazia, questa è un'altra questione. E il processo costituzionale è indisponibile, nel senso che una volta che il giudice deposita la sua ordinanza, la causa inizia davanti alla Corte e nessuno può bloccarla. Casomai sarà la Corte a un certo punto a dire non si va avanti, ma sarà la Corte. E davanti alla Corte il giudice non ha più parola. Il giudice non partecipa al processo davanti alla Corte. Non c'ha altri modi per dire alla Corte guarda, adesso integro i miei motivi. Tutto quello che lui fa sta nell'ordinanza. Per questo l'ordinanza deve essere fatta con molta cura. Lui ha sospeso il giudizio perché c'è un dubbio. Quel dubbio lo deve esprimere in tutta la sua sostanza. Una volta che ha espresso il suo dubbio, lui si paralizza e aspetta che la Corte gli risponda. Non c'ha altri strumenti. Non così le parti. Le parti si possono costituire in giudizio davanti alla Corte. Con apposito atto, depositano la loro memoria, però badate, si dice che davanti alla Corte il processo è a parti eventuali, nel senso che le parti possono costituirsi, ma se non si costituiscono non succede nulla, il processo va avanti, senza parti va avanti. Cambia un po' il rito perché non c'è l'udienza pubblica, nel senso che la Corte, come vedremo, fa l'udienza pubblica per sentire le parti. Se le parti non si costituiscono, non c'è udienza pubblica. Ma le parti che si costituiscono presentano le loro memorie, può costituirsene una sola delle parti, e entrambi possono essere anche concordi nel dire ma dai, guarda che la questione se ne è inventata il giudice, è una stupidaggine, facci andare avanti. Può essere. In quel caso non si costituiscono neanche. Ma che si costituiscono oppure no, questo non impedisce la Corte di andare avanti. E le parti possono contribuire al giudizio attraverso delle memorie scritte e poi nell'udienza pubblica. L'udienza pubblica, gli avvocati delle parti possono presentarsi, perorare la loro causa, il Presidente della Corte li può interrogare, di solito dice... è tardi, e e finisce lì. Il governo può intervenire, interviene sempre con l'avvocatura dello Stato, come al solito fa lo Stato. L'avvocatura dello Stato è un corpo professionale di avvocati che fa parte di questo organismo e sono di funzionari pubblici. E lo Stato si difende sempre tramite l'avvocatura dello Stato. Ma per costituirsi in giudizio ci deve essere una delibera del governo e l'avvocato dello Stato interviene di fatto sempre a difesa della legge, il che è una cosa, a mio modo di vedere, abbastanza scandalosa, perché non si capisce perché lo Stato abbia interesse a difendere la legge e non la Costituzione. E sono rarissimi i casi in cui l'avvocatura dello Stato è intervenuta dicendo siamo d'accordo a dichiarare illegittima la legge. Rarissimi. La cosa più impressionante sono state le prime costituzioni in giudizio del governo. Parlo del 1956, quando la Corte si è trovata di fronte i primi casi che riguardavano le norme più orribilmente fasciste e repressive del codice penale, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, palesemente in contrasto con la Costituzione, e il governo si è costituito in giudizio per sostenere la nobile tesi che la Costituzione non si applicava alle leggi precedenti, per cui o operava come abrogazione oppure nulla aveva da dire sulle leggi precedenti, sostenendo la tesi in sostanza che la Costituzione fosse, un po' come lo Statuto Albertino, un documento politico rivolto essenzialmente al legislatore per guidarne le scelte successive, ma non si applicava alle scelte passate. Questa, secondo me, è stata veramente una pagina orribile, perché parliamo del 56, 8 anni dopo l'entrata in vigore della Costituzione, con il ritardo nell'istituzione e nel funzionamento della Corte Costituzionale, e a parte questo ritardo, con l'idea che la Costituzione non doveva impattare sul sistema normativo. La Corte Costituzionale ha detto niente, la sentenza 1 del 56 merita leggerla, perché tra l'altro c'è tutta una parte che riguarda il rapporto tra abrogazione e annullamento. Ha detto le leggi si abrogano quando sono comparabili, ma di fronte a un principio costituzionale e una legge concreta ci vuole una pronuncia della Corte Costituzionale. Con questo la Corte Costituzionale ha tolto ai giudici ordinari il potere di dire che cos'era la Costituzione. Dovete pensare che buona parte dei giudici ordinari erano giudici che erano transitati dal vecchio regime al nuovo regime, come buona parte dei funzionari pubblici erano transitati dal vecchio regime al nuovo regime, perché l'epurazione in Italia si è fatta ad acqua di rose, come tutte le cose in Italia. Hanno colpito alcuni vertici, ma il resto è rimasto lì, e voi capite che questo ha significato sostanzialmente la totale continuità dell'ordinamento. Ancora oggi noi abbiamo un codice penale fascista, anzi. E qual è il problema? Il problema è che di fronte all'ordinanza le parti non hanno la possibilità di estendere l'oggetto del giudizio. Il gioco delle parti di fronte alla Corte è un gioco fissato dalla domanda. La Corte non potrebbe accettare questioni ulteriori da quelle poste dalla domanda. La domanda è congelata e la domanda è l'ordinanza. È quello che è indicato nell'ordinanza. Quelli sono i limiti entro cui la Corte deve e può pronunciare. Le parti non hanno possibilità di estendere. Quello che possono fare è portare argomentazione a sostegno della legge o a sostegno della sua illegittimità. qui rafforzare la motivazione del giudice, ma non possono andare al di là di quanto è il petitum. E l'altra questione importante è che le parti che si costituiscono sono soltanto le parti costituite nel giudizio principale. Non si possono aggiungere altri soggetti. Per cui il signor Rossi e il signor Verdi stanno litigando per qualcosa, il giudice solleva la questione, se vogliono il signor Rossi e il signor Verdi si costituiscono in giudizio di fronte alla Corte Costituzionale, ma nessuno si può aggiungere. E questo costituisce un grosso problema di accesso alla Corte, perché dovete pensare che la sentenza della Corte, nella misura in cui dichiari legittimità di una legge, non opera soltanto tra il signor Rossi e il signor Verdi, ma opera nella generalità dell'ordinamento, riguarda tutti noi. Per cui nella logica del giudizio normale, le parti che possono accedere sono solo le parti interessate, l'interesse attuale e concreto. Io agisco contro qualcuno, io chiedo il danno a qualcuno, se io chiedo l'annullamento di un atto amministrativo, qualcuno può intervenire se ha un interesse concreto attuale. Per esempio, io chiedo di avere un passo carraio, mi respingo la mia domanda, impugno, il mio vicino di casa può intervenire dicendo: ma io ho un interesse concreto attuale a impedire che là ci sia un accesso del passo carraio. È lì che si stringe il giudizio di fronte al giudice ordinario. Le parti che si costituiscono in giudizio lì finiscono con essere parti che si costituiscono in giudizio di fronte alla Corte, con la differenza che mentre la sentenza del giudice ordinario toccherà soltanto l'interesse delle parti, perché chi non interviene per principio non può essere toccato dalla sentenza, sarebbe lesione al diritto alla difesa subire conseguenze di una sentenza, di un procedimento in cui non è potuto partecipare. Davanti alla Corte invece gli effetti sono erga omnes, siamo tutti interessati alle sentenze della Corte, ma non abbiamo accesso alla difesa. Bene, a domani.